Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Francesca Crudele, giovane illustratrice. Per il Queerzionario verrà approfondita la lettera T di trans escludente. Ben trovati a tutte e tutti, tornano le sbarbine su Gemini Network e radiosonar.net. Tornano a parlare del punto di vista femminile sul mondo e lo fanno da chi sceglie di raccontare il femminile. Oggi siamo con una giovane artista, una giovane illustratrice che ha appena pubblicato il suo primo libro e che nella sua chiacchierata ci parlerà non solo di sé, ma di tante altre belle e importanti donne che portano avanti progetti ed iniziative molto utili a quello che è l'intento comune e condiviso di raccontare il punto di vista di chi per tanto tempo non ha avuto voce. Il punto di vista di chi molto spesso viene fatto tacere e che non ha, anche se diritto così afferma, il vero potere di essere autodeterminata e di esprimersi come e quando vuole. E allora le sbarbine danno voce a tutte e tutte, anche a quelle che non possono, e in questa puntata lo fanno attraverso l'arte di Francesca Crudele, non prima però delle tracce da Francesca stessa scelte.
Dancing, oh, I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer.
Call me back.
And I'll call you.
Torniamo a parlare di donne e di arte e di linguaggi tanti quelli che poi stiamo raccontando via via nelle nostre puntate, che continuano a raccontare punti di vista del mondo femminile attraverso anche figure e immagini del mondo femminile. Oggi, come annunciato, siamo con Francesca Crudele per parlare del suo lavoro di illustratrice e anche di un bellissimo libro che ha, diciamo, da poco diffuso. E allora, ciao Francesca e benvenuta con le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network.
Ciao, ciao, grazie per avermi invitato in realtà, grazie mille.
Grazie a te per averci risposto e per essere stata anche così disponibile. Allora, se ti va, io ti chiedo di raccontarci che fai, il tuo lavoro di illustratrice, come nasce e soprattutto, essendo anche in uno stile molto morbido ma con dei contenuti forti, che cosa scegli di illustrare?
Beh, io in realtà disegno da quando ero piccola, ma è da poco che ho iniziato a studiare. Oddio, da poco, mi sembrava poco, ma sono passati già 5 anni, sono ormai vecchia. Ma in realtà mi piace disegnare tutto quello che mi piace, ecco, cioè da quello che mi interessa, da quello che mi colpisce, decido di buttarlo sulla carta e poi sulla colorazione digitale e niente, tutto nasce così. E le linee morbide, come dicevi, sì, mi piacciono un sacco perché, non lo so, le linee spezzate di solito mi danno un senso di fine, di interruzione, invece quelle morbide, no? Quando sembra quasi che tu non riesca a staccare la matita dal foglio, e mi danno un senso di, diciamo, completezza, e quindi tutte le mie figure di solito hanno queste linee un po' morbide, un po' così.
Molto sinuose anche proprio alla vista, no? Piacevoli, che ti accompagnano come fosse un po' un'immagine,
certo,
da favola, da illustrazione di cartone anche a volte.
Sì, perché per quanto io dica che vorrei illustrare, no, per un pubblico, non dico adulto, però sempre un po' più grandicello, le mie illustrazioni ritornano sempre un po' a quelli che sono gli albi illustrati per bambini, perché mi piacciono davvero tanto e quindi ogni volta la mano quasi inconsciamente torna a disegnare sempre un po' più tondeggiante, un po' più infantile, ecco, e quindi niente, deformazione professionale, non riesco a distaccarmi e quindi questo.
Beh, sicuramente però il contenuto dei disegni è molto adulto. Se l'immagine, no, apparentemente cattura l'occhio con leggerezza, poi il contenuto di quello che racconti è molto anche esplicito ed è sicuramente adulto. Ed è molto spesso accompagnato da parole chiave, che è una cosa che personalmente mi colpisce sempre molto.
Ah sì, perché comunque l'illustrazione di solito non è accompagnata dalle parole, di solito le illustrazioni stesse riescono, no, a raccontare tutto quello che deve essere raccontato, però capisco anche il potere di alcune parole, le parole chiave, le parole che riescono a permetterti delle analogie, e quindi molte volte l'illustrazione si raccoglie tutto quello che penso in merito a un argomento, in merito ad una serie TV o qualunque cosa, però le parole sono comunque abbastanza importanti, quindi cerco di integrarle senza però far prevalere né una né l'altra.
In questa integrazione, prima di parlare del libro, c'è qualche lavoro che ci vuoi raccontare, qualche particolare disegno, illustrazione che ti resta nel cuore, che ha un motivo anche speciale per il quale tu l'hai pensata e l'hai proposta?
Più che altro sono state poche le illustrazioni in cui ho inserito anche le parole, però ricordo la primissima illustrazione in cui ho inserito una frase che in quel periodo, non so, a parte che sentivo molto spesso, perché era un periodo in cui si stava parlando sempre e sempre più di diritti civili, diritti umani in generale, E quindi partendo da una figura femminile, cioè da una modella tedesca che conosco, molto morbida, molto bella, molto bella, così si può dire, molto bella, ho deciso di fare un'illustrazione e poi accanto ho inserito una frase, Stay Human, che era neanche una frase, proprio due parole così. Però era quello che mi aveva proprio trasmesso ogni sua immagine, ogni sua foto. E quindi quella è stata la primissima immagine in cui ho inserito le parole. Poi da lì ho collaborato con uno scrittore, o più che altro un ragazzo a cui piaceva un sacco scrivere poesie, e un paio di sue poesie, ma sempre molto brevi, frasi concise, qualche parola. E niente, questo è stato molto interessante. Non è particolarmente la cosa che mi piace fare, perché appunto mi piace che l'illustrazione parli da sé, però a volte quando trovi le parole giuste da inserire fa un bell'effetto, diciamo.
Quello che tu hai raccontato sono anche, penso, delle cose che per chi ti segue un po' sui social, su Instagram, informazioni che emergono, che sono le tue tante contaminazioni, il tuo collaborare molto o il dare spazio all'ispirazione anche con altri artisti. Ti va di raccontarci anche un po' questo aspetto?
Ah, certo, ma il fatto è che io, cioè, penso di essere ancora per strada, cioè sono in questa strada ancora lunga da percorrere e non ho raggiunto nessuno dei miei obiettivi e cioè, penso che altre persone possano aiutarmi a riscoprire una parte di me stessa che mi può dare la possibilità poi di crescere. E quando vedo illustratori che siano della mia età o più piccoli o più grandi, mi piace quando i loro stili, a parte che sono bravissimi, quindi a prescindere ti godi i loro stili, però mi piace vedere un po' cosa possa uscire dalla commistione dei nostri stili, perché io ho uno stile che difficilmente si sposa bene con tutti. Ma quando appunto prendi quello che è completamente il tuo opposto e provi a creare una cosa unica, una cosa diversa, è bello. E ci provo molto spesso, infatti credo che alcuni non ce la facciano più dicendo basta, ti prego, basta con queste collaborazioni, ma io ci provo sempre perché mi piace un sacco vedere e mettermi alla prova con il confronto con altri stili.
E torniamo
E
alla
poi,
contaminazione del
cioè,
linguaggio.
no, dimmi.
E su questo discorso della contaminazione del linguaggio, delle arti, anche rispetto alle contaminazioni, tu fai anche una cosa che non tutti gli artisti che lavorano per immagini fanno, che invece è creare dei momenti di confronto aperti al pubblico attraverso l'utilizzo delle dirette su Instagram.
Ah, sì, questo in realtà è un nuovo mondo per me. Io sono sempre stata una ragazzina molto timida e difficilmente faccio storie, faccio confronti così aperti. E devo dire che appunto il mio editore mi ha spinto e spronato a fare queste dirette perché ha detto: guarda, devi metterti in gioco, cioè il libro, ok, ma tu in primis devi metterti in gioco. E quindi ci ho provato e ora sto provando cioè, a metterci un po' più la faccia, perché credo che le illustrazioni possano, come dicevo, parlare per loro, però non riescono a parlare di me completamente, devo essere io in primis a parlare un po' di me e quindi cercare anche il confronto con gli altri che quando sono comunque persone diverse da te non può che far bene confrontarsi e aprirsi a nuovi punti di vista. E infatti è stato molto interessante quando ho provato a fare una cosa che vabbè, su Instagram in realtà è vista e rivista, quella delle domande e dei sondaggi per creare da ex novo un'immagine, un'illustrazione. In realtà il risultato è stato bellissimo perché io in primis ho avuto degli input, ma appunto non l'avevo creata e pensata io, quindi ho dovuto partire da zero e inventarmi qualcosa. È stato molto molto interessante.
Beh, sì, sicuramente sì. Io ho avuto modo di vederne uno ultimamente ed è anche molto interessante come con grande semplicità poi si coinvolge l'altro e farlo all'interno di un canale che poi ha anche un contenuto artistico, secondo me è una novità di questo periodo, però molto bella e molto preziosa. E poi c'è da dire che le locandine stesse che fai per le dirette sono veramente sfiziose, ecco. Detto
Grazie.
questo, possiamo iniziare a parlare del libro, perché questo editore che è arrivato perché avevi qualcosa da dire. Hai appunto pubblicato questo bellissimo libro che parla tra l'altro di donne, di personaggi femminili, quindi è un argomento che a noi delle Sbarbine ci ha molto colpito, perché è anche quello che cerchiamo di fare con le nostre monografie. Lo spin-off delle Sbarbine che approfondisce in ogni puntata un personaggio femminile, un po' come il tuo libro che sceglie personaggi femminili affatto scontati o anche conosciuti, ma per raccontarli con grande semplicità e grande anche sintesi, però portando no, anche a conoscere un linguaggio nuovo. E quindi parliamo di Scusa, ma ho qualcosa da dire, Voci di volti. Entra e scoprilo. Edito da Polignani, una casa editrice anche,
Sì.
insomma, di quelle indipendenti. Come nasce questa idea del libro? Come nasce il pubblicarlo?
Allora, io partiamo dal presupposto che sto molto su Instagram, ma seguo prettamente divulgatori, scienziati, persone che mi possano dare qualcosa che non trovo facilmente fruibile in giro e mi piace soprattutto dal punto di vista di divulgazione filosofica, scientifica e letteraria. E quindi da qui il fatto che io segua molte donne, soprattutto ragazze con cui ho avuto anche il piacere di lavorare perché agli esordi dei loro profili mi chiedevano no, un'illustrazione per l'immagine profilo, qualcosina per il banner e così via. E da lì ho quindi iniziato anche a scoprire persone nuove e persone anche poco conosciute. Un giorno in realtà ho iniziato a seguire una cantante con la quale poi ci siamo sentite perché in realtà mi piaceva molto una delle sue canzoni e la storia che raccontava in una di queste canzoni e ho detto guarda, io vorrei illustrare questa canzone, ovviamente facendola più a storie per bambini, ma la voglio illustrare. E lei, tutta contentissima, mi ha raccontato un po' della sua vita e tutto. Da qui poi, ovviamente, partendo dalle sue canzoni, ho capito che effettivamente lei voleva e aveva qualcosa da dire, ma così come lei, anche molte altre ragazze, molte altre donne, avevano tante cose da dire e c'è chi è più famosa, chi meno, però sono uguali, sono ugualmente proiettate nel voler parlare con gli altri, nel voler condividere un loro pensiero. E allora boh, ho iniziato a illustrare, infatti tutto è iniziato sul mio profilo, ho iniziato a illustrare alcune delle ragazze che seguivo e che mi piaceva un sacco, cioè di cui mi piaceva un sacco il lavoro e la passione che ci mettevano. E poi ho detto, ma a me piacerebbe però farci una raccolta e poi seguendo altre illustratrici che hanno pubblicato con Polignani, mi sono informata su Polignani e il fatto che appunto, come dicevi, è anche una piccola casa editrice indipendente mi ha fatto volare, cioè ho detto no, vabbè, è bellissimo. Però io comunque ho pochissima fiducia in me stessa e quindi ho iniziato a scrivere questa chilometrica email in cui ho detto ciao, scusami, disturbo, non vorrei darti fastidio, ma ho questo progettino, però non so quanto possa essere valido e niente, questa email chilometrica alla fine ha avuto una risposta dicendo vabbè, mandami il progetto, non ti preoccupare. Mandando il progetto è stato interessante anche per l'editore il fulcro del progetto stesso, il fatto che tante donne, anche diverse per visibilità o anche diverse per contenuto dei loro lavori, potessero essere racchiuse in un'unica raccolta. Però paradossalmente il titolo, no? Implica che anche io abbia qualcosa da dire. Però quando l'editore mi ha fatto una domanda molto semplice, sì, ok, ma la tua immagine non c'è all'interno di questo libro? E io ho detto no, perché sto cercando di fare da mediatore, da messaggero per portare agli altri quello che le altre hanno da dire. Ma io sto ancora cercando quello che ho da dire e per ora mi piace soltanto questo. Prima o poi anche io capirò quello che ho da dire e lo dirò. Chissà.
Beh, diciamo che dal nostro punto di vista anche il dire che donne hanno diritto alla visibilità e hanno qualcosa da dire è un messaggio molto importante, un messaggio non scontato, un messaggio che per secoli in realtà è stato da solo. Molto spesso ci siamo trovati a raccontare di personaggi, magari i cui lavori, le cui ricerche, i cui successi sono invece stati affidati al genere maschile, perché nate in epoche
Certo.
in cui no, non poteva essere riconosciuto un tale merito ad una donna. E poi dall'altro lato hai qualcosa da dire anche nella scelta, perché sicuramente mescolando, no, questi personaggi anche con divisibilità diverse, mai dovuto scegliere chi mettere. E quindi ci vuoi raccontare qualcosa della scelta o anche semplicemente qualcuna di queste donne che senti di voler condividere con noi come storia in questo momento?
In realtà non è proprio che io le abbia scelte, il fatto è proprio che sono state le prime a cui ho pensato, perché erano proprio le prime che seguivo costantemente. Ci sta per esempio una ragazza che dovrebbe avere adesso 20 anni, perché ci siamo sentite forse un paio d'anni fa, lei sì, ne aveva 18, che su Instagram è Marta for Few. Ed è la ragazza per cui ho iniziato con l'immagine di profilo e il banner, perché lei aveva questa voglia, questo desiderio di fare divulgazione di politica su Instagram. Ora, trovarsi davanti a una ragazzina molto più piccola di te che vuole fare divulgazione di politica, che forse è la cosa più complessa che esista adesso, è stato veramente entusiasmante, perché ho detto no, vabbè, grazie a Dio forse c'è qualcuno che mi può spiegare cosa succede in Italia, perché io e la politica non riesco ancora a comprenderla del tutto. Oppure anche Marina Pierri, che so che ha fatto con voi un altro piccolo podcast, e lei io l'adoro perché cioè, divulgazione sulle serie TV, che è la mia altra vita. Quindi, cioè, tutte sono molto interessanti e non lo so, in realtà non ho neanche fatto in tempo a sceglierle perché ce n'erano talmente tante che ho veramente preso solo le prime. Infatti, vorrei fare più in là un'altra raccolta perché ce ne sono ancora tante. E tutte molto molto interessanti e da scoprire assolutamente. Quindi non so, in realtà sono state loro che hanno scelto me, come non lo so, la bacchetta di Harry Potter, non lo so, questo non ti so dire, però so solo che cioè, è venuto fuori una cosa molto molto carina e devo dire che poi essendo il primo libro che pubblico e avendo visto che comunque anche altre persone l'hanno trovato interessante come idea, mi fa ben sperare che si possa utilizzare i social anche per informarsi, sensibilizzarsi un attimo, e questo mi fa appunto ben sperare per il futuro.
Sì, assolutamente sì, nuovi linguaggi che magari per chi appartiene a vecchie generazioni, ha una forma mentis più legata anche al cartaceo, magari sono linguaggi che lasciano dubbiosi, ma che sicuramente utilizzati in questa veste, come fai tu, prendono un senso più che valido. Ed è bello anche arrivare con una mente nuova ai giovani, cioè raccontare chi c'è, chi fa cose al momento. Solitamente si entra sempre nei libri a posteriori. Invece, questa tua idea di narrazione che porta a personaggi che poi possono essere seguiti è sicuramente molto interessante e penso che un altro volume, ma anche proprio una raccolta periodica che ogni tot si aggiorna sulle proposte, possa essere una modalità interessante perché poi, come dicevi, no, io sto ancora cercando che cosa ho da dire. Però intanto stai dicendo che alcune persone vanno ascoltate e si possono ascoltare. Con l'occasione, insomma, poi colgo il tuo invito a ricordare e salutare Marina Pierri con il suo
Ah,
Eroine, che
sì.
sì, è stata nostra ospite e, come dici tu, fa riflettere sul linguaggio anche lei molto moderno, quello delle serie, che magari uno pensa prive di contenuto o di un contenuto mainstream e che invece, come abbiamo avuto modo di vedere con lei, possono essere anche tanto, tanto di contenuto,
Sì.
tanto di narrazione, tanto che viaggio all'interno degli archetipi delle donne. E a questo punto, però, lo so, è un po' scontata, ma non posso non dare spazio a questo tuo là di interesse che ci hai aperto, che sono quello delle serie. C'è qualche serie in particolare che ti ha colpito, che ti ha ispirato e qualche anche personaggio che tieni a mente?
Guarda, io ne vedo veramente tantissime, ma perché comunque mentre disegno riesco anche ad ascoltare le serie TV, quindi io ne fruisco anche mentre sto facendo altro. E, in realtà ci sono un sacco di, no, famosissime serie che mi hanno un attimo sconvolto la vita, però ultimamente, soprattutto in merito alle illustrazioni che facevo sulle locandine delle serie TV, ce n'è stata una che mi è stata consigliata proprio da un sondaggio di Instagram che è Fleabag. Che io ho detto, no, vabbè, ma quanto può essere bella che tutti mi stanno dicendo guardala, guardala. E niente, l'ho guardata ed è stata, boh, spettacolare. E mi sono ritrovata tantissimo nella protagonista stessa. E quindi ho detto, oh, vabbè, ma... ma poi credo che tutti coloro che guardano quella serie poi dicano, oh mio Dio, ma anch'io mi ritrovo in quella serie, perché per quanto possiamo essere diversi, è un personaggio fatto bene, cioè ti fa veramente riflettere anche se non parla di te o soprattutto ti fa pensare ancora di più se vedi che parla di te. Quindi un sacco di serie, ma poche devo dire che sono state quelle che mi hanno un attimo sconvolto. Poi vabbè, mi è piaciuta un sacco anche The Queen's Gambit o altre serie comunque di nicchia che poi hanno spopolato, però di quelle famose, famose, non credo ci siano serie che mi hanno veramente lasciato il segno. Ecco, quelle di nicchia sono sempre quelle le sfavorite, no? E ovviamente si ha sempre una simpatia in più per le sfavorite, e quindi perché no? Diamogli una possibilità.
Beh, nel tuo occhio c'è molto, no? Dare la possibilità a quello che si conosce meno. Lo va alla scelta delle tue immagini, lo va alla scelta dei personaggi di cui hai raccontato, e quindi era giusto anche che nelle serie non fossi scontata e interessata alla massa. Dicevi una cosa che mi ha colpito, no? Cercare comunque e l'essere colpito dal ritrovare nell'altro qualcosa di te, che è una cosa che soprattutto agli artisti, a chi ha una sensibilità anche tesa all'espressione, è una cosa che ritorna, un elemento che si percepisce. E allora, boh, è semplice dire che nelle tue opere, nei tuoi disegni, nelle tue illustrazioni, metti sempre qualcosa di te. È interessante e anche un po' nuovo pensarlo al contrario. Che magari c'è anche qualcosa di un altro o che tu hai trovato in un altro e che quindi con la logica del rispecchiamento poi proponi. C'è
Ah
questo.
sì, certo. No, ma io credo fermamente che la risposta per essere comunque una persona realizzata, una persona migliore in generale, sia dentro di noi. Sì, abbiamo tutte le potenzialità per essere ottime persone, ma credo anche nel fatto che difficilmente si riesca a fare un'autoanalisi corretta per cui tu capisca qual è l'errore che fai, qual è l'errore che compi quando ti approcci con l'altro, ti approcci con il mondo in generale. E credo che è solo l'altro che ti può dare la possibilità di capire dove sbagli e a tentoni, a errori, riuscire a far emergere quello che è veramente la tua potenzialità. E anche nell'arte credo sia molto così. C'è un copiare continuo nell'arte che così sembra brutto, detto così sembra brutto, ma è un modo per sperimentare quella che poi è il tuo vero elemento, la tua vera potenzialità. E quindi sì, io guardo molte illustratrici, guardo tutto ciò che fanno, tutto ciò che dicono e molte volte mi sono contenta quando riesco a capire che anche l'altro ha pensato la stessa cosa, quindi io mi ci ritrovo e dico, ah, allora sono sulla strada giusta. E ovviamente non devi annullarti in questo, cioè non è solo perché l'altro dica che ho detto bene, allora ho detto bene. Credo anche molto nel pensiero critico, però nell'altro riesci a ritrovare il tuo limite, cioè, riesci a delineare sempre molto meglio quello che fai e quello che sei.
Beh, sicuramente nello scambio c'è anche molto del senso critico perché poi mi metto in gioco e ricevo e scelgo cosa poi dell'altro mi colpisce. Io, Francesca, starei veramente ancora a chiacchierare, a farti domande, ma il nostro tempo, essendo radiofonico, non è infinito, però possiamo sicuramente risentirci in futuro, se non prima di chiederti qualche anticipazione su nuovi progetti o cose su cui stai lavorando.
Guarda, in merito alla casa editrice Polignani, per ora solo questo libro, ma appunto sto pensando di pubblicare quell'altro libro di cui ti parlavo sulla storia della cantante, però quello per conto mio, come una mia produzione personale, ma non so ancora se prenderà vita ora o più in là, quindi chi lo sa, vediamo.
Beh, allora noi restiamo in ascolto, in osservazione, continuiamo a seguirti, a prendere dai tuoi stimoli, anzi, se poi ci vuoi consigliare qualche artista, qualcuno dei tuoi contatti che pensi possa essere in linea con la narrazione delle sbarbine di radiosonar.net, noi insomma cogliamo bene i suggerimenti. Ti ringraziamo per questo tempo con noi e a questo punto ti diamo appuntamento magari in un futuro per una nuova chiacchierata insieme.
Grazie, grazie mille, è stata un'emozione. Grazie ancora.
Coming down on me. galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami,
head up to the sky.
I'll be your galaxy,
I'm about to fly.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario. Ed eccoci a Quirzionario e oggi la lettera che abbiamo scelto è T, T di trans escludente. Come trans escludente è stato questo articolo pubblicato dall'agenzia Dire il 26 maggio scorso, in cui la giornalista Silvia Mari parla della lettera che Elliot Page ha scritto, in cui celebra con molta gioia il suo intervento al petto e comunica la sua definizione identitaria di genere. E quindi racconta come questo intervento di allineamento del suo corpo al suo genere gli abbia dato la gioia di essere e di poterlo comunicare al mondo. Per ben tre volte in questo articolo la giornalista usa per intero il dead name di Elliot e poi usa frasi, parole violente, transfobiche, inaccettabili, irripetibili, per cui non le nomineremo. Vogliamo invece leggervi la lettera aperta scritta dal Laboratorio Libere Soggettività Trans di Nonna di Meno all'agenzia Dire. Come persone trans, uomini, donne, persone non binarie, intersex, lesbiche, queer, travestite e tutto il meraviglioso arcobaleno dei nostri generi plurali e autodeterminati, denunciamo questo articolo come violento, transcida e trans escludente. La stessa violenza patriarcale incarnata dalla peggiore destra, che ribadisce l'esistenza indiscutibile di un binarismo uomo-donna come unico genere naturale e possibile, finalizzato a riprodurre ruoli sociali, culturali ed economici, è quello che la ispira. Le violenze di questo articolo sono tantissime, reiterate, volute, provocatorie, perché non nascono da ignoranza né dal non sapere, ma una da precisa postura di pensiero. Si nega il riconoscimento delle persone trans usando il nome assegnato alla nascita e non quello di elezione. Si nega un obiettivo comune a tutto il movimento femminista e transfemminista nei secoli, che è la lotta per la liberazione e l'autodeterminazione. si muovono accuse di femminicidio alle persone trans, stigmatizzando e criminalizzando i loro comportamenti e le loro scelte. I percorsi di affermazione della propria identità di genere e i conseguenti interventi di allineamento del proprio corpo al proprio genere non uccidono nessuno. Non siamo nati in corpi sbagliati, non eravamo e ora diventiamo. Qualsiasi sia il momento della nostra vita in cui affermiamo la nostra identità e la comunichiamo, qualsiasi sia il punto del nostro percorso, siamo noi e ci siamo sempre stati. Inoltre, siamo stati per anni obbligati alle sterilizzazioni dei nostri corpi per poter accedere agli interventi chirurgici necessari al nostro benessere, in contrasto con i diritti umani. Ma nessuno di coloro che oggi denunciano la nostra autodeterminazione era a denunciare quelle pratiche che solo grazie all'intervento dell'Europa sono state condannate e di prassi cancellate. Anche se non c'è ancora una legge che lo sancisca. Ancora nessuno mette in discussione gli interventi chirurgici che spesso donne cis sono portate a fare per poter rendersi piacevoli allo sguardo del patriarcato, che non prevedono nessun nulla osta da parte di un tribunale, come invece succede nel nostro caso. Si ridicolizza la gioia trans. Lo ribadiamo, siamo euforica e non disforica. Perché questa è la nostra resistenza a secoli di invisibilizzazione, persecuzione, repressione, uccisioni, psichiatrizzazioni. Ci hanno chiuso in manicomi, galere, campi di concentramento e continuano a farlo, continuano a imporci che sia un medico troppo spesso cis, bianco, maschio, a decidere, valutare, testare, rilasciare certificazioni che attestano quello che solo noi possiamo attestare, affermare, vivere. Si colpevolizza la comunità trans che decide di allineare il proprio corpo attraverso la mastectomia con il dolore della malattia di tante persone. E lo ricordiamo, non solo donne, visto che il tumore al petto non colpisce solo le donne. Un discorso offensivo che per le donne che hanno vissuto la tragedia di questa malattia e hanno affrontato il percorso di cura è altrettanto offensivo. Se lo stesso intervento risponde a finalità diverse e serve comunque a determinare il benessere, la vita di chi lo affronta, non si può assegnare la responsabilità di malattie che ben altre ragioni hanno e che sono da indagare forse con maggiore cura nelle condizioni anche degli ambienti e dei territori che abitiamo. Una persona non binaria non è un duale, come dice l'articolo, né un vuoto delle uniche essenze riconosciute dal sistema. È la pienezza di un genere altro che si pone fuori da quella caratterizzazione binaria e non ha bisogno di quelle categorie o di quelle non categorie per definirsi. Essere una persona non binaria non significa nemmeno non essere uomini o donne e quindi il nulla. Al contrario, l'essere una persona non binaria significa propriamente non accettare l'assegnazione patriarcale che viene effettuata alla nascita a seconda dei genitali. Quando ideologicamente si parla di sesso biologico riferito ai ruoli uomo-donna, lo si fa con l'intento di naturalizzare questi ruoli patriarcali. Di fatto la complessità del sesso biologico non è presa in considerazione nella sua interezza. Sono solo i genitali che del sesso biologico sono solo una minima parte della nostra società a determinare chi è uomo e chi è donna. Ma i genitali, in quanto anatomia muta, sono funzionali ad una fisiologia, ma non dicono nulla sui ruoli che invece vengono loro assegnati. Essendo i genitali fondamentali per la divisione patriarcale dei generi e quindi dei ruoli, anche i corpi intersex, che sono la manifestazione della complessità del sesso biologico in senso non binario, vengono ancora oggi in Italia indirizzati con la chirurgia e la medicalizzazione forzata in un senso binario. Nonostante la risoluzione del Parlamento europeo del febbraio del 2019 condanni queste pratiche, L'identità di genere non è un capriccio o una moda e non è uno strumento di liberazione solo per le identità trans e non binarie, ma l'opportunità per tutto ad autodeterminarsi nella propria identità di genere, uscendo dalla discriminazione patriarcale naturalizzata attraverso i genitali. Il sesso, per dirla con Monique Wittig, è propriamente una categoria politica, non ha nulla di naturale, è solo ideologica, oppressiva, inventata per giustificare le discriminazioni degli uomini nei confronti delle donne. Il punto, lei dice, è che non esiste alcun sesso, esistono solo un sesso oppresso e un sesso oppressore, ed è l'oppressione a creare il sesso, non il contrario. Quindi l'identità di genere che rifiuta l'assegnazione genitale imposta alla nascita è l'unica vera via di liberazione dall'oppressione patriarcale, e lo è per tutto. Si esalta ancora una volta la percezione in questo allineamento a stereotipi della relazione con l'altro. Se vedi un uomo in pantaloncini a torso nudo, Silvia, vuol dire che non ascolti quello che quella persona è, quello che quella persona ti sta raccontando di sé. Vuol dire che stai sovrascrivendo la sua narrazione con la tua. Vuol dire che non sei una giornalista, che non fai giornalismo. E se la redazione di Dire ti consente questa lunga serie di violenze verso una persona e un'intera comunità, vuol dire che ne è responsabile. In questo modo anche Dire si mette fuori dal giornalismo. Figuriamoci poi da un giornalismo attento, come abbiamo fino ad ora pensato che fosse. E soprattutto fuori dalle pratiche e dall'elaborazione del pensiero transfemminista. Chiediamo, conclude il documento del Laboratorio Libere Soggettività Trans di Non Una di Meno, il ritiro immediato di quell'articolo. E non rispondeteci con la libertà di espressione del pensiero appellandovi a quell'articolo ipocrita inserito nel disegno di legge Zan, perché in questo articolo, quello di Silvia Mari, non si espone un pensiero, ma si agisce una violenza reiterata contro un'intera comunità. Chiediamo, dice ancora il documento, anche le dimissioni di Silvia Mari dall'incarico di segreteria di Dire Donne, visto che portavoce di contenuti e linguaggi violenti in contrasto con l'elaborazione e le pratiche del movimento femminista e transfemminista. Contenuti trans escludenti.
Somos censura, gente a la vergüenza, por tu aburrida buena conciencia. Somos censura de tus axilas, el que me indica trae encima. Dicen que son las invertidas, y el chancel.
Anche questa puntata giunge al termine. Tante gli spunti, le riflessioni, le chiacchiere. Noi ringraziamo ancora la nostra Mari, che cura per ogni puntata il questionario, ma grazie veramente tanto e soprattutto alla nostra Francesca Crudele, che da oggi speriamo si senta anche lei una sbarbina e che entri a far parte di questo grande mondo allargato che si racconta, ci racconta e dà voce veramente alla diversità di questo immenso genere, non genere e sicuramente definizione non escludente ma aperta a tutte le libere soggettività che si vogliono rispecchiare nella parola donna e femminile, che le sbarbine cercano di raccontare con le inclusioni di tutto un mondo che deve stare a sentire, perché non è un argomento che non include l'interesse di tutti quelli che non si sentono donne. E allora un grazie a tutte e a tutti voi che ci avete ascoltato e sentito, e un grazie alle radio indipendenti che ci danno voce e che amplificano i nostri contenuti. E allora buon ascolto di Radio Indipendenti, buon osservazione e ascolto di giovani illustratrici, di giovani blogger, di giovani persone che hanno voglia di raccontare e raccontarsi come Francesca Crudele. In questa puntata avete ascoltato l'intervista che le sbarbine fanno all'illustratrice Francesca Crudele, che si racconta e ci racconta il suo intento, ma anche il suo primo libro. Per la rubrica Il Queer si
ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande. Cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so pendermi nuda. La strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti.
Perché io non ho bisogno di te.